www.redigio.it e la storia continua. Milano e la storia di Antoniolo De Landriani. Ton ton, pela rogn, pela fit, capitani di formig, capitani di soldà, indovina chi le sta. Ma bisogna portarsi addirittura col pensiero a quel che era Milano nel secolo XV e vedere una città dominata da principi che avevano spento fino ai germi della popolarità e che pure serbavano alla città nostra un aspetto vigoroso e forte. E in questo ambiente spicca la figura del protagonista della nota leggenda milanese, Antoniolo Togno Della Andriani. Costui da bambino pareva atto a tutt'altro che al mestiere delle armi. Sempre con moccoli e croci per le mani si divertiva a casa a fare tabernacoletti e altarini, intorno ai quali si poneva a imitare le cerimonie solenni, con stole e pianete e piviali di carta colorata e distinta con liste d'oro, mentre una piccola turba di giovinetti l'aiutava a queste faccende, nelle quali metteva quell'impegno che tutti noi ragazzetti poniamo in tali momenti, ma forse poco rispettosi ai passatempi. Col tempo e con la paglia, però, non soltanto maturano le nespole, ma tralignano anche le vocazioni, e così avvenne per Antoniolo. Antoniolo, anziché alla missione sacerdotale, si sentì un bel giorno portato all'arte del guerriero e si presentò a Giovanni Visconti perché lo arruolasse quale uomo di spada. Ma il mutamento non persuadeva. Egli da tutti, anche per l'umiltà e il colore degli abiti che portava, più frateschi che guerreschi, veniva chiamato per burla il capitano delle formiche, alludendo con questo alla debolezza e alla timidezza che si supponevano fosse in lui. Un mare in burrasca, scrive l'ignoto biografo di Antoniolo, un giocatore perdente, un avaro derubato, un geloso ingannato. Appena potrebbero ritrarre le smanie di Antoniolo al sentirsi oggetto a quelle beffe. Ingrata patria, non avrai le mie ossa, e un fardello sotto il braccio senza neppur salutare suo padre, senza neppur dirgli sillaba su ciò che voleva fare, per timore che non tentasse distorlo dal suo progetto, e con in tasca poche lire buscate a poco a podi a diritto, un po' a rovescio, abbandonò la sua città. 5 giorni dopo entrava in Bologna, e un mese appresso si era già posto ai servizi del capitano Animaforte. «Abbi un po' di fortuna e dormi», dice il proverbio, e pochi proverbi sono più veri di questo. La fortuna la riscosse, e da timido e stremizzito che era, come si conviene a un capitano delle formiche, divenne valorosissimo, tanto valoroso da diventare capitano di soldati sul serio e combattere con temerario valore contro truppe ben agguerrite quali erano quelle dei fiorentini, alle quali diede non poco filo da torcere. Il suo nome era passato in proverbio e nelle azioni i nemici lo andavano cercando con la speranza di ammazzarlo. Ma quando si nasce fortunati tutto va bene. Ed eccolo nelle sue peregrinazioni capitale al castello di Ottorino della Rosa, il quale, manco a farlo apposta, aveva una figlia bellissima, Ildegonda. Bel nome romantico. Accolto nel maniero Antoniolo, è fatto segno delle più affettuose cortesie. Ed ecco giunger Ildegonda, era una fanciulla di 16 anni, scrive il cronista, vestito di un abito di velluto azzurro, un corsaletto di brocato d'oro che stringevasi al collo con un fermaglio di rubino. Strettissime maniche lasciavano scorgere tutta la bella rotondità delle sue braccia, e una nera capigliatura faceva spiccata cornice agli avori della sua fronte, della sua faccia e del suo collo. Il De Gonda, presentatasi con pudore in volto dinanzi agli ospiti, porse a tutti il benvenuto dei bei mazzi di fiori. Antoniolo ne restò subito tocco e, sebbene non fosse ancora avvezzo al linguaggio d'amore, pure trovò qualche parola graziosa e galante che la fece uscire di sé per la gioia Ottorino, che appunto di un genere siffatto aveva bisogno per tener saldo il proprio dominio, minacciato da violenti e prepotenti vicini. Antoniolo, se non era un bel tipo di bellezza, non era nemmeno spregevole, tanto più sotto il fiero abito militare, con l'elmo piumato in testa, di sotto al quale scappavano alcune ciocche biondissime, mentre sul viso bruno spiccava sotto un'ampia e profonda cicatrice. Due labbra di corallo, cui cresceva il vermiglio al paragone della candidissima dentatura. L'espressione poi tutta del volto era franca, spiritosa, e i suoi movimenti abituali e pronti ed energici. E questo complesso di doti, avvalorate dalla giovinezza e dalla gloria di un nome ormai illustre, furono cagione di grande abbagliamento agli occhi dell'Ildegonda, che entro di sé diceva: «Quanto gli è bello! Fortunata chi le avrà sposa!» Con queste premesse, complici fiori, il chiarore della luna e tutti quegli ingredienti di cui c'è larga la fantasia dei romantici, le cose andarono come ognuno se le immagina, cioè alle fauste nozze di Antoniolo ed Ildegonda della Rosa. www.redigio.it e la storia continua.